Buongiorno Michele, grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, noi ti volevamo innanzitutto chiedere questa bozza di accordo che pare sia stata raggiunta, che ricadute potrà avere sulla situazione in Libano, anche se Israele sta cercando a tutti i costi di tenere separati, diciamo così, la questione dello scontro fra Stati Uniti e Iran e la questione libanese.
Beh, allora, questo memorandum d'intesa, così come l'hanno chiamato, è una sorta di cornice all'interno del quale bisognerà poi stabilire tutta una serie di cose. Non è che siano state raggiunte intese su tutti i nodi principali che hanno portato a questa guerra, che, lo ricordiamo, hanno scatenato Israele e Stati Uniti il 28 febbraio con un attacco a sorpresa, Teheran dice a tradimento, mentre era in corso dei negoziati. Adesso ieri prima il Pakistan, poi Trump e poi anche l'Iran hanno confermato che c'è un accordo che dovrebbe essere firmato, appunto questo memorandum d'intesa, il 19 di giugno, tra qualche giorno, quindi in Svizzera, probabilmente a Ginevra, come si era già detto nei giorni scorsi. All'interno di questo accordo la cosa che dobbiamo sottolineare subito è che per ora non c'è un accordo preciso per ciò che riguarda il nucleare. Le parti dovranno, nei 60 giorni di cessate il fuoco che cominceranno dal 19, in realtà sono già iniziate adesso i giorni di cessate il fuoco, dovranno raggiungere un'intesa appunto sul programma nucleare iraniano. E la questione più difficile è quella appunto delle centinaia di chili di uranio arricchito prodotto appunto dall'Iran, che gli Stati Uniti vorrebbero portarsi appunto nel loro territorio per neutralizzarlo. Gli iraniani per ora lo escludono. Sta di fatto che comunque le due parti hanno deciso di andare a questo accordo, e qui viene, diciamo, il primo dato che non può essere sottaciuto, cioè che questo accordo, che raggiungeranno anche nei dettagli in futuro, sperando che tutto vada per il meglio, è un accordo che sostanzialmente non è diverso da quello del 2015, quando appunto l'Iran e la comunità internazionale, con l'approvazione del presidente americano Barack Obama, raggiunsero questa intesa. Ed era un accordo che funzionava, un accordo che l'Iran stava rispettando, con tutte le sue regole anche rispetto all'arricchimento dell'uranio, che, lo ricordiamo, è fondamentale per produrre armi atomiche. L'Iran è stato accusato, diciamo, di avere un programma per dotarsi possibilmente di armi atomiche. Noi ricordiamo che l'Iran comunque la bomba atomica non l'ha fatta mai, ma nella regione medio orientale l'unico paese che ha le bombe atomiche senza averlo mai dichiarato e le possiede segretamente è Israele. E quindi, diciamo, è davvero penoso immaginare che quell'accordo che aveva funzionato e che Trump ha silurato nel 2018 su pressione israeliana sostanzialmente venga riproposto adesso, però qualche guerra in meno e qualche sofferenza decisamente in più, soprattutto per i civili della regione, i civili iraniani. Soprattutto negli ultimi anni, tutte le guerre che hanno visto protagonista Israele in Medio Oriente, e quindi c'è questo dato. L'altro dato importante è che dovrebbe esserci dentro il Libano. Noi diciamo, la cosa che voglio sottolineare è che da parte israeliana c'è un silenzio ufficiale rispetto a questo accordo, di cui Israele non fa parte, ha sottolineato Netanyahu. Che significa questo? Che significa che c'è dentro il Libano? C'è dentro il Libano probabilmente nelle intenzioni di Trump, che diciamo non dovrebbero esserci attacchi israeliani su Beirut, altrimenti l'Iran, come ha fatto anche ieri, minaccia di reagire e di rispondere a questi attacchi di Israele sulla capitale libanese. Però purtroppo credo che il cessate il fuoco in Libano non ci sarà, nonostante l'accordo che include il Libano, perché Israele continua a colpire, continua soprattutto ad occupare una porzione importante di territorio sud libanese, dove sta creando una zona cuscinetto, e tutto questo non è destinato a terminare con questo accordo, semplicemente le cose proseguiranno un po' più a bassa intensità. E tutto questo in un momento in cui, tra l'altro, in Israele il discorso si sta ulteriormente radicalizzando, perché si avvicinano le elezioni e dopo l'annuncio di questo accordo tra Iran e Stati Uniti, in Israele in queste ore si sta scatenando l'inferno politico, perché tutti accusano Netanyahu di non aver saputo impedire all'alleato americano di raggiungere questa intesa con l'Iran, che sarebbe molto negativa per Israele, perché l'accordo non rappresenta una vittoria. Le promesse della vittoria schiacciante immediata e della resa dell'Iran, che erano state fatte da Netanyahu e non solo il 28 febbraio e nei giorni successivi, appunto non si sono realizzate queste promesse. Quindi adesso non solo la destra estrema nel governo accusa Netanyahu di questo, ma lo fa anche l'opposizione israeliana, che tra l'altro, lo sottolineiamo, è formata in gran parte di altre forze di destra, che dicono che Netanyahu non ha saputo fare il suo lavoro. Lo dicono naturalmente anche a scopo elettorale, però certo è che in questo momento in Israele c'è una gran confusione, grandi polemiche, perché Netanyahu non ha vinto come prometteva la guerra, almeno nei termini che dava a Israele. Tutto questo lascia pensare che ci sarà sicuramente nei prossimi mesi un aumento delle attività militari, cioè degli attacchi in Libano e, ahimè, temo anche nella striscia di Gaza, dove c'è l'altro capitolo, che è quello, certo, del disarmo di Hamas, che può essere utilizzato come un pretesto per una nuova ampia offensiva.
Eh sì, poi in Libano ormai Tel Aviv ha occupato circa 2000 km quadrati, che è praticamente l'avanzamento più esteso dall'occupazione israeliana dell'82. E poi chiaramente questa situazione fa supporre che gli israeliani, così anche nelle modalità di occupazione, non sembra che abbiano intenzione di ritirarsi, anzi sembrano intenzionati a restare in quella parte di Libano.
Assolutamente.
Questo fa pensare che praticamente questa situazione, a parte che insomma sono poco credibili tregue e negoziati quando sul terreno si sta attuando una devastazione del genere, e poi soprattutto quelli che sono andati via da queste zone occupate da Israele sono state rese inabitabili, quindi non potranno ritornare indietro. E mi fa pensare che forse siamo di fronte a una situazione per cui l'integrità stessa del Libano è messa in discussione, e c'è veramente una sorta di ridefinizione di quei confini che siamo stati abituati a vedere dagli accordi Sykes-Picot nel Levante. Insomma, c'è qualcosa che sta ridefinendo completamente anche la natura stessa dello Stato libanese.
Ma io credo che tu abbia detto delle cose assolutamente che possono essere viste sul terreno tutti i giorni. Tante cose sono cambiate nel territorio sud libanese. Come giustamente sottolineavi, ci sono aree che sono state completamente devastate allo scopo proprio di non far tornare la popolazione. Questo fa pensare naturalmente ad una replica di ciò che abbiamo visto e stiamo vedendo nella striscia di Gaza. Qui apro una parentesi: Israele occupa il 60% di Gaza, e Netanyahu nelle scorse settimane ha ordinato all'esercito di arrivare fino al 70%, l'accordo di cessate il fuoco dello scorso ottobre parlava del 53%, che era già tantissimo per un territorio di poco meno di 370 km quadrati che ospita ben 2.300.000 palestinesi. Ecco, il Libano va un po' verso quella situazione, anzi non un po', tanto verso quella situazione nel sud, e da un punto di vista politico è evidente che gli Stati Uniti, che hanno raggiunto un accordo che non piace a Israele con l'Iran su tanti punti, parlavamo del programma nucleare, ma potremmo parlare anche del programma missilistico, che oramai non se ne parla più. Israele aveva insistito finché l'Iran cedesse anche sulla questione della produzione dei missili balistici, che sono l'unica arma che realmente ha messo in difficoltà le sue difese aeree. Quelle di Israele sono considerate tra le migliori al mondo, e però i missili iraniani, missili balistici, non poche volte hanno bucato queste difese. Israele insisteva su questo e però non se ne è parlato più, e poi non so se ci faranno una sorpresa quando leggeremo il testo completo dell'accordo firmato, che sarà firmato il 19 di giugno. Però di fronte a questo Trump probabilmente lascerà mano libera a Israele su contesti più limitati, tra virgolette, ovviamente, che sono quelli del Libano del Sud e della striscia di Gaza. Ecco perché non dobbiamo aspettarci nessuna novità positiva anche per quegli scenari. Coloro che in questo momento stanno parlando di accordo che riporta la pace in Medio Oriente, un po' tutta questa retorica buonista assolutamente distante dalla
fuori realtà, luogo.
E quindi diciamo dobbiamo invece prepararci ad una situazione che andrà avanti per molto tempo, e personalmente insomma io non riesco a vedere una soluzione positiva di tutto questo, al di là dell'accordo che sarà siglato il 19 di maggio, che comunque certo almeno per quell'aspetto si spera riesca a fermare una delle guerre, una delle crisi più gravi, però non abbiamo ancora risolto gran parte di tutto quello che conosciamo.
Ti ringrazio molto per quello che dicevi, peraltro appunto mentre parlavi mi veniva in mente che la settimana scorsa anche abbiamo fatto diciamo un po' un approfondimento per fare un po' il quadro di quale fosse la situazione in Libano, e commentavamo come nei fatti il paese sembra praticamente spezzato in due, dove la zona sud, che prima aveva appunto come confine il fiume Litani, ma che si sta spostando sempre più a nord, che rimane difeso da Hezbollah, che appunto prova, come dire, a porre un argine all'occupazione o comunque diciamo all'ingresso delle forze di occupazione israeliane, e poi il centro e il nord del paese, che sembra, come dire, alternarsi tra una situazione di calma e invece appunto situazioni di un attacco più diretto, in cui invece c'è ancora, come dire, la presenza poi dell'autorità libanese e quindi poi dell'esercito libanese. E questa situazione, non perché, come dire, vogliamo avere la sfera di cristallo e dire che cosa succederà al Libano, anzi speriamo ovviamente che non sia così, però dà un bel quadro anche di quali sono le intenzioni invece di Israele, che sono sempre le stesse. Anche a un certo punto il modus operandi è sempre lo stesso, ricorda molto anche la situazione striscia di Gaza e Cisgiordania, in cui appunto quando fa comodo si separa il discorso, sia, come dire, a livello militare con strategie diverse, ma anche poi a livello pubblico, separando i due contesti e parlando appunto di nemico Hamas, Hezbollah, eccetera, localizzato in una determinata regione che quindi va invasa, va occupata, come dicevi, il tentativo di allargamento fino al 70% nella striscia di Gaza, e invece poi tutta una serie di altre strategie di occupazione non meno, come dire, coloniali e non meno violente anche in Cisgiordania. E su questo volevo farti una domanda rispetto a un articolo di forse già qualche giorno fa, in cui raccontavi un po' della situazione anche di Khan al-Ahmar, che va avanti ormai purtroppo da ben prima del 2018, ma che si è molto acuita appunto in questi ultimi anni, che è appunto questa regione dove si trova questa comunità palestinese che rischia di essere cacciata, in cui c'è anche appunto la situazione della scuola delle gomme. E volevamo chiederti se ci puoi raccontare un po' di più di questo piano di cui parlavi nell'articolo E1 di diciamo allargamento e di occupazione attorno a Gerusalemme, con un'ipotesi di provare a spezzare la Cisgiordania in due, o comunque diciamo andare in quella direzione.
Sì, la questione di Khan al-Ahmar va avanti oramai dal 2009, da quando è stata costruita la scuola di gomme, che ha reso più permanente questo insediamento beduino, che è diventato una vicenda simbolica anche di resilienza del popolo palestinese in questa determinata area tra Gerusalemme e Gerico, che si chiama zona E1, che particolarmente interessata da programmi di espansione della colonizzazione israeliana e che di recente proprio ha avuto un impulso molto importante con la decisione del governo israeliano di costruire e espandere le colonie appunto in questa striscia, in questo corridoio, e allo scopo evidente, lo ha dichiarato pubblicamente il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, che ha una delega particolare per la colonizzazione della Cisgiordania, allo scopo di impedire la nascita di quello Stato palestinese di cui oramai si sono perse le tracce da lungo tempo. Il discorso è che Khan el-Ahmar si trova appunto in un punto dove ci sono piani di costruzione di infrastrutture a sostegno delle colonie israeliane per l'espansione delle colonie lì, e dove stanno sorgendo nuovi avamposti coloniali, e quindi questo ostacolo va rimosso. Il ministro Smotrich ha trovato il pretesto giusto per accelerare le procedure per andare allo sgombero di Khan el-Ahmar, una comunità di 300 persone, con questa scuola, la scuola di gomme, che è stata costruita con un progetto dello studio di architetti milanese Arco, dalla ONG di Milano Vento di Terra, e che ospita bambini, 170 bambini di varie comunità beduine della zona. Ecco, il ministro Smotrich qualche settimana fa ha parlato di un'intenzione da parte della Corte Penale Internazionale di spiccare dei mandati di arresto per crimini di guerra e contro l'umanità anche nei suoi confronti e di altri quattro esponenti di primo piano israeliani, tra cui il ministro della difesa Katz, che si aggiungerebbero ad altri due mandati di arresto per il premier Netanyahu e per l'ex ministro della difesa Yoav Gallant. Se ne è parlato tanto in passato, si continua a parlare. Lui dice adesso di avere avuto queste notizie e quindi ha detto: di fronte a questo io come ritorsione, come risposta, ho ordinato di sgomberare Khan el-Ahmar, che è stata protetta in tutti questi anni dall'Unione Europea, da altri paesi, tante ONG, ma anche tanti volontari italiani e non hanno manifestato, hanno offerto sostegno. La scuola si è molto ingrandita in questi anni, è diventato davvero un punto di riferimento per tutta una serie di attività, non solo scolastiche, e quindi di fronte a tutto questo c'è questa nuova prova di forza. Vedremo come va a finire, ma come dicevamo prima, con le elezioni israeliane che incombono, perché si dovrebbe votare tra settembre e ottobre, non c'è ancora la data precisa, è chiaro che le forze soprattutto più radicali ed anche il governo, quelle che compongono questa maggioranza di destra religiosa, vorranno provare all'elettorato israeliano, che in stragrande maggioranza non ha alcuna simpatia ovviamente per i diritti dei palestinesi, anzi tutt'altro, di essere ancora quelli che fanno la politica con il bastone, per cui decisi ad attuare una serie di decisioni incuranti di quello che dice la comunità internazionale. E questo è un tema molto ricorrente in questi giorni in Israele, che Netanyahu, di cui parlavamo prima, prose l'Iran, viene accusato di essere un po' un burattino nelle mani di Trump, e quindi il tema di essere indipendenti, di poter decidere e fare tutto quello che si vuole senza più tener conto non solo delle leggi internazionali, ma anche delle proteste dei paesi europei, che spesso sono alleati molto stretti di Israele, come l'Italia, la Francia e via dicendo, è un tema di campagna elettorale, e Khan el-Ahmar può farne le spese.
Certo. Bene Michele, noi ti ringraziamo del tuo contributo, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa.
Io vi ringrazio e saluto i radioascoltatori.
Grazie ancora, grazie alla prossima occasione. Ciao, grazie.